presentano 16 nani.
Schermi diversi. Stessa passione.
E siamo tornati in diretta dopo una settimana di pausa che spieghiamo, anche perché questa volta la pausa non dipende, non è colpa di Rebecca, non è colpa di Christian, ma è saltata la luce e non tornava più settimana scorsa e quindi non abbiamo potuto fare la nostra diretta, ma che riproponiamo intera esattamente come l'avevamo pensata settimana scorsa, perché gli argomenti che volevamo trattare erano troppo belli per non essere trattati. E quindi bentornata Rebecca.
Bentornato Chris.
E oggi puntata sempre qui da spazio, dallo spazio che ci lascia il centro giovani di Burago Molgora, piano locale giovani, insieme a Young Radio, per questa puntata qui da Burago Molgora, che oggi parlerà di tante cose, di premi, di film di attualità anche, insomma, una puntata, come dire, che sta sul pezzo di quello che sta accadendo, perché ormai lo diciamo da un paio di puntate, la realtà supera la fantasia dei film. Quindi direi di partire subito con i film.
Ja, men jeg er ikke her fra ordene med salget, jeg trodde jo det. Ja, nå har vi sett prosjekt.
Hva sa du?
Nei, det er jo en bra ting da, egentlig, men han skal lage film igjen.
Hvilket prosjekt da?
Det det han snakket med deg om.
Min film? Den han skrev til meg?
Ja, den du ikke ville spille i.
Men fikk jeg penger til den?
Ja, han må jo det da. Han sa ikke så mye, jeg tror kanskje han ville si det selv. Han spurte om du kom til å være her.
Ok. Er det han?
Ja. Shit, er ikke det den der Rachel Kemp? Oh, shit. Shit. Oh, hallo, du, Nora. Du, nå.
In questa strana lingua, di cui shit è uguale in inglese e in questa strana lingua, che lingua è?
Norvegese.
Ah, è norvegese. Ah, è norvegese, vedi che tutto torna.
Sì, perché non potevamo iniziare e non potevamo riproporre, perché la puntata appunto di settimana scorsa era questa, con di Sentiven Value, che è uscito ormai da una settimana, in particolare è uscito il 22 gennaio e si va a prefigurare come uno dei migliori film dell'anno. Tra l'altro ha ricevuto 9 nomination agli Oscar e varie candidature ai Golden Globes, tra cui l'attore che interpreta il padre, quindi Stellan Skarsgård, attore svedese, ha vinto il Golden Globe, ha fatto quel bellissimo discorso tra l'altro sul cinema, sull'importanza di popolare.
Ma si è vinto anche tutti e quattro i premi dell'EFA, se non ricordo male. Ha sbancato IEFA, ha vinto tutto quello che si poteva vincere IEFA, il vero vincitore IEFA. Ricordiamo che però IEFA sono solo gli European Film, quindi non c'erano altri film che potrebbero invece, come dire, portargli via i premi Oscar. Tra l'altro lui dovrebbe partecipa alla categoria film stranieri, sì, non in inglese.
Sì, tra le varie nomination ha miglior film internazionale.
Internazionale,
forse.
Sì.
Comunque 9 nomination è un po' tutto. Insieme a Martin Supreme entrambi hanno ben 9 nomination agli Oscar. Comunque il film è stato presentato in anteprima mondiale al Festival di Cannes, dove si era aggiudicato il Grand Prix speciale della giuria. È stato un film molto apprezzato già con l'anteprima mondiale e appunto è al cinema dal 22 gennaio. Il regista è Joachim Trier, che è stato molto apprezzato apprezzato sempre al Festival di Cannes per La persona peggiore del mondo, in cui ritroviamo tra l'altro la stessa attrice protagonista, sicuramente sbaglierò a pronunciarla, comunque si chiama Renate Reinsve. È un film che tratta appunto di Nora e di Agnes, due sorelle molto unite che sono cresciute con un padre assente e con una madre anche lei alquanto assente, cioè si è presa cura di loro, però alla fine sono fatte da sole queste ragazze. In particolare tutto cambia nel momento in cui il padre Gustav, interpretato per l'appunto da Stellan Skarsgård, ritorna. È un noto regista nel suo paese molto affermato e ritorna in occasione del funerale della madre e praticamente propone a Nora di interpretare la protagonista del suo prossimo film, che aveva il compito, almeno nel momento in cui lui glielo dice, di rilanciare un po' tutta la sua carriera. E lei rifiuta, la figlia rifiuta, e quindi le dinamiche tra i due, che erano chiaramente tese perché poi il padre le ha lasciate quando loro erano ancora piccole, inizieranno a essere ancora più tese, si approfondiranno sempre più nel momento in cui lui, quindi il padre Gustav, come protagonista del suo film Rachel Camp, che era un'attrice nota appunto nel panorama del film, interpretata da Elle Fanning. È un film che ha ricevuto 9 nomination agli Oscar, tra cui tutti gli attori protagonisti hanno e non protagonisti hanno una nomination degli Oscar. Stellan Skarsgård ha la prima nomination agli Oscar a 75 anni, ragazzi, 75, che carina poi la sua reazione sui social, è stata troppo troppo carina. E è davvero un bellissimo film europeo finalmente che trionfa, almeno alle nomination, speriamo anche ai premi effettivi, agli Oscar, e che trovo che sia davvero un film toccante, intimo, perché unisce attraverso l'arte, quindi la settima arte, il cinema, anche nel film, la capacità alla famiglia, quindi al padre e alla figlia Nora, lei attrice tra l'altro di teatro, di approfondire un po' il rapporto, perché nel momento in cui il film di Gustav sta per essere realizzato, quindi con l'attrice Rachel Camp interpretata da Elle Fanning, beh, lui si troverà a far fronte a dinamiche ormai apparentemente represse. E è un film che va vissuto, non è il classico film giustamente americano perché europeo, in cui siamo abituati alla concitazione, al ritmo. È un film che ti concede il lusso, tra virgolette, di pensare, di riflettere proprio anche sulla tua vita, e che pone al centro la memoria, le colpe e le dinamiche familiari. E vi aspetta il 22 gennaio, e niente, con questo lanciamo il secondo film, che
non diciamo niente.
Non diciamo niente.
Frankie, coming out of escape right now. Oh.
I'm on a new level.
I have a purpose.
I will stop now.
Finish that sentence.
Keep going. Imagine you're like a stick of dynamite.
This drama is very important to me. I can't undercut the drama.
I need to help you.
These are facts.
And what do you plan to do if this dream of yours doesn't work out?
That doesn't even enter my consciousness.
E stiamo aspettando l'ennesima vittoria di questo attore che ormai non è più una rivelazione, un'affermazione, una certezza. Poliedrico, perché ogni film lo vediamo indossare abiti e panni e sembianze diverse. Come deve essere il vero attore?
Sì, concordo pienamente. Stavo dicendo prima, è un film che ancora prima dell'uscita ha attirato un hype fortissimo anche attraverso la strategia di marketing che la casa di produzione La 24, capitanata dall'attore protagonista, quindi Timothée Chalamet, ha fatto prima del lancio del film. Cioè, essenzialmente era impossibile non entrare in contatto almeno vagamente con il titolo, cioè Martin Supreme entra, cioè è già uscito nelle sale sempre il 22 gennaio, e quindi lo lo trovate ancora nei vostri cinema. E insieme a Sentiment Value è stato anche questo classificato come uno, se non il miglior film addirittura dell'anno. E vi dico, ce ne vuole per dire che già questi due film si prefigurano per essere i migliori film dell'anno a gennaio. Abbiamo ancora tutto l'anno da vivere. Invece sembrerebbe che io ancora questo film non l'ho visto, lo andrò a vedere questo, questa settimana. E al di là della strategia del lancio che è stato fatto a livello di marketing, il film ha avuto un'accoglienza pazzesca sia all'anteprima a New York che al Toronto Film Festival, e continua a raccogliere solo pareri, almeno a mio avviso io sento solo pareri positivi, non c'è un parere negativo. E
è vero.
È vero, e praticamente la storia parte dal presupposto che il protagonista Timothée Chalamet interpreta un personaggio realmente vissuto, un campione del ping pong, che è morto nel 2012, ovvero Marty Mauser, che nasce come venditore di scarpe, ma ha essenzialmente un'ossessione, cioè quella del ping pong. Lui si crede assolutamente il migliore e fa di tutto per raggiungere quell'obiettivo. È un personaggio che allo stesso tempo non lo sopportiamo, però non possiamo che tifare per lui. È un personaggio eccentrico, fuori dalle righe e fortemente determinato, e non possiamo che, nella descrizione di questo personaggio, non pensare all'attore che lo interpreta, cioè Timothée Chalamet, tra l'altro il regista Josh Safdie, il regista di The Matty Grezzi, ha detto che proprio questo film, nella descrizione, nella sceneggiatura proprio di questo personaggio, ha dei tratti proprio dell'attore. Sembra è scritto proprio per Timothée Chalamet. Se l'anno scorso con A Complete Unknown Timothée Chalamet si era avvicinato agli Oscar, praticamente lo danno per vinto.
Sta vincendo tutti i premi collaterali all'Oscar, quindi,
esattamente, insomma. E come nell'altro film, Stella Skarsgård ha vinto il Golden Globe, qui Timothée Chalamet ha vinto il suo primo Golden Globe, e a fianco a Timothée Chalamet ritroviamo Gwyneth Paltrow. E diciamo che è un film che è in grado di se nell'altro film abbiamo un ritmo un po' più appunto intimo, sciolto, pacato, un po' vissuto, questo film è molto concitato, è molto ritmico, un po' come lo sport, il ping pong, che è un presupposto poi per farti andare completamente da un'altra prospettiva. È un film che riesce a farti uscire da quello che hai sentito, proprio carico di, non so, carico e pieno di voglia di fare, essenzialmente. E sono davvero curiosa di vederlo, più che altro perché con tutte queste reazioni, con tutte queste questi pareri molto positivi, tra l'altro è un film che hanno detto, per magari le persone che non sopportano troppo l'attore, quindi Timothée Chalamet, che sembra riunire
chi è che non sopporta Timothée Chalamet?
Non sopportare magari, nel senso che non piace.
Fanno un piacere. È una domanda che mi pongo.
Sono gusti, però come hai detto te, è un attore molto versatile per la sua giovane età, una trentenne, e che in questo risiede la bravura di un attore, cioè di non interpretare sempre lo stesso ruolo, ma è nell'essere poliedrico un po'. E quindi vedremo.
Anche fisicamente, perché noi sappiamo anche che ci sono alcuni attori che vediamo in tutti i film o serie TV che hanno sempre lo stesso taglio di capelli, la stessa faccia, la stessa dimensione. Quelli più bravi invece sono proprio quelli che si trasformano, che prendono i chili, dimagriscono, cambiano il taglio, si imbruttiscono, diventano belli. Secondo me. Oddio, no, diventano belli, o sei bello o non sei bello, però vabbè, quello è un altro discorso.
Beh, però in questo caso mi viene in mente Christian Bale, a livello proprio di prendere chili, è assurdo. E quindi niente, vedremo se Marty Sumner si prenderà tutto, sarà un Sentiment Value, o insomma che questi film siano riconosciuti, perché non ho visto Martin Supreme, però Sentiment Value è davvero un bel film. Marty Sumner sembra essere un film pazzesco, quindi
vediamo
l'Academy cosa decide.
L'ultima volta che noi abbiamo visto Giulio era il 24 gennaio del 2016.
Giulio!
È stato trovato nella periferia del Cairo il corpo del ricercatore friulano scomparso lo scorso 25 gennaio. Dimostra segni di tortura.
Pugni, calci, uso di strumenti contundenti, bastoni, mazze.
Dita rotte, bruciature di sigarette su tutto il corpo.
Perché è stato preso, perché l'hanno fatto ritrovare, perché hanno mandato la National Security a fugare tra le sue cose a casa sua.
Il presidente Al-Sisi promette la piena collaborazione per cercare la verità. Questo non è mai avvenuto.
Le risultano rapporti tra Giulio Regeni e la sua agenzia?
Assolutamente no, non era un agente del servizio italiano.
Non vi dico che cosa non hanno fatto a quel viso, che in quel momento ho detto qua tutto il male del mondo si è riversato su lui. Perché?
Giulio, alla telefono?
Ed è da questo che prende il nome appunto Giulio Regeni, tutto il male del mondo, scomparso ormai da tantissimo tempo, e che il 26 gennaio del 2016, se non ricordo male, sono passati 10 anni esattamente, quindi dalla sua scomparsa, dove ancora la verità è ben lontana dall'essere svelata. E questo docufilm, perché è un documentario, i protagonisti sono sia quelli che hanno partecipato all'inchiesta, all'indagine, ma soprattutto i genitori di Giulio Regeni, che raccontano la figura del ricercatore che ha perso la vita appunto in Egitto, a cui non sappiamo neanche ancora perché abbia perso. Si dice perché era sospettato di essere un uomo dell'intelligence italiana, cosa smentita da tutti, e che in realtà il suo unico lavoro era quello di cercare di fare il suo lavoro di ricercatore, di conoscere una cultura come quella egiziana, araba o comunque di quel territorio lì, e che ancora oggi non abbiamo nessuna notizia. Lo portiamo perché il film di Manetti è in programmazione, sarà in programmazione ancora il 2 in questo weekend, in maniera proprio in tutte le sale, e secondo me in questi giorni, che sono giorni di memoria, ovviamente ieri abbiamo ricordato la Shoah, ma non possiamo dimenticare tutto quello che sta succedendo in questo periodo di violenza. Ormai sembra un editoriale ogni volta che facciamo questa trasmissione, parliamo della realtà. A questo punto veramente possiamo dire che questo film ci fa vedere come forse alcune volte i film che presentiamo qua, come quello che presenterai tu adesso, a volte la realtà supera veramente la fantasia dei registi, che è un po' come i comici, che ormai non sanno più a cosa appellarsi perché i politici fanno più ridere e ogni tanto in questo caso fanno più piangere dei personaggi inventati dai registi e dagli autori.
Ha fatto una chiusa.
Ho fatto il mio editoriale anche questa settimana, va bene. Dopo ne faccio altre. Però non è solo questo. Settimana, cosa volevi portare? Un film che forse sì, un pochettino s'aggancia nella fantasia in questo caso. Più o meno.
Stiamo parlando dell'Agente Segreto, un altro film in stagione di premi che è candidato a ben 4 premi Oscar, con protagonista Roger Moore, che l'abbiamo visto in Narcos, in Civil War, e che ha vinto anche lui il Golden Globe alla premiazione. E
anche come film ha vinto
2 Golden Globe, se non erro, sì.
Film straniero e lui come attore, sì.
E in realtà anche qui siamo in un contesto reale, perché ci troviamo nella dittatura in Brasile nel 1977, quindi purtroppo questa è la realtà. E appunto il protagonista è un ingegnere che è costretto a fuggire perché viene accusato di attività sovversive, fugge e arriva in questa città dove, al posto di trovare rifugio, trova essenzialmente un contesto pieno di sorveglianza. Inizia proprio la sua uno stato d'animo pieno essenzialmente di paranoia e di ansia proprio nei confronti di questa situazione, ed è un film che per l'appunto troveremo ai premi Oscar, e che mi sentivo anche di parlarne perché l'anno scorso avevamo avuto Io sono ancora qui, un altro film brasiliano, e un altro film che parlava appunto della dittatura dei desaparecidos in particolare, e dimostra anche quanto il cinema brasiliano in questi due film tratti questo genere, un thriller politico ci riporta in una realtà che
è ancora viva la tensione in quella parte del mondo, nonché oggi con i vari Trump che comunque vanno a fare delle operazioni che insomma ci ricordano i vari Panama e Nicaragua col Venezuela, anche se ora è rimasto tutto lì nell'oscurità, insomma ci riportano a periodi bui del Latino America.
No, esatto, a proposito della situazione in America, e siamo in una settimana di memoria, la situazione in America in realtà ci dimostra quanto il passato non ci ha insegnato nettamente niente e quanto in realtà potremmo peggiorare, perché mi è capitato di vedere dei video sui social dove ci sono essenzialmente proprio dei mandi evidenti
al ventennio.
Sì, esattamente.
Al ventennio.
Esattamente.
Bene, direi che cambiamo. Cambiamo e passiamo alla bellezza.
Qualcosa di più leggero?
Non lo so.
Essere bellissimi. Siamo sinceri. Cosa c'è di più importante? Per la prima volta da sempre c'è stata una vera rivoluzione nel campo della medicina. Immaginate di realizzare i sogni di milioni di persone esteticamente svantaggiate e di ricompensare i primi investitori, diciamo, profumatamente. Oggi siamo entusiasti di presentare la Beauty. Una dose e sei una bomba. Sì, sul serio. Accantonate ogni preoccupazione relativa alle segnalazioni di febbri elevate, combustione spontanea o complicazioni col sacco cutaneo. State tranquilli. Il vostro futuro sarà luminoso, non infiammabile. Ve lo garantisco. Diventate i bellissimi miliardari che avete sempre desiderato essere. La Beauty vi lascerà senza fiato.
E parliamo di una serie TV che sta facendo parlare tantissimo di sé, che è uscita proprio settimana scorsa e che vi voglio riproporre perché il cinema ci sta riproponendo nel 2024, nel 2025, sia film che serie TV, di cui la bellezza viene raccontata non proprio nella maniera che tutti ci aspetteremmo. Infatti parliamo di violenza estetica come in The Substance o Alla carne viva di Baby Girl, altro film che nel 2025 ha sbancato e ha fatto parlare moltissimo di sé. Questo 2026 si apre appunto con questa serie The Beauty su Disney Plus, che racconta proprio questo virus della bellezza. E non a caso la parola virus, virale, è al centro del progetto e del progetto di bellezza. Ma è proprio perché tu mangi questo virus e diventi bello. È questo il tema della serie TV. Però è un virus che quando entra nel tuo corpo può farti mutare e farti diventare tante cose diverse. L'abbiamo visto anche in The Substance, dove questa trasformazione portava a un cambiamento anche radicale della personalità della persona. E anche in questo caso lavoriamo su questo. La creatura di Ryan Murphy, come tutte le creature di Ryan Murphy, non possono non far parlare di sé, non possono far riflettere. Comunque, il virus della vanità è tratto dalla graphic novel di Jeremy Owen e Johnson Orley e si muove su un crinale distopico. Ovviamente l'abbiamo visto anche in questo trailer, no? Questo futuro dove la promessa... E io ti farei riflettere un attimo, no? Che è un po' la stessa dei social, mi viene da dire.
Te lo stavo dicendo.
Vedi, ci hai pensato anche tu. Sì. Cioè, ti faccio diventare come il milionario. In questo caso la bellezza non è solamente uno status simbolo, in quanto mi rifaccio lo zigomo come l'attrice, ma proprio divento bello come il milionario. Ma poi avrò i soldi del milionario. E soprattutto, questo virus, quanto dura? Quali saranno le implicazioni? Che cosa mi succederà dopo? Tutto questo lo scopriremo in questo thriller che, come ho detto, è partito il 22 dicembre con i primi 3 episodi e poi andrà avanti un episodio a settimana e sono in totale 11 episodi su Disney Plus. Poi magari ne riparleremo a fine stagione per capire che cosa ci ha portato. E passiamo invece ad una serie che esce questa settimana.
Enervit vende prodotti cartacei. Carta igiene, coprivater di carta e giornali locali. Ve li ho elencati in ordine di qualità.
Questo è uno dei miei articoli, di cui sono particolarmente orgogliosa.
Scorri, scorri, clicchi next. Ops, una pubblicità.
Mi chiamo Ned Samson, sono il vostro nuovo caporedattore.
Ma hai letto questo giornale? Uh-huh. E come pensi che sia in confronto agli altri?
Fa schifo.
Bene!
Ma noi riusciremo a migliorarlo?
E stiamo parlando dello spin-off di The Office. Tra l'altro dal 17 al 26 gennaio c'è stato un canale dedicato proprio a The Office su Sky in occasione dell'uscita, che è proprio arrivato il 26 di gennaio, di questo The Paper. Perché ne parliamo? Intanto perché all'interno abbiamo la Sabrina Impacciatore, che non è una comprimaria, ma ormai questo ruolo internazionale le è stato ritagliato. L'abbiamo vista prima in The White Lotus, dove anche lì aveva un ruolo principale, ma ormai insomma negli Stati Uniti l'Impacciatore fa impazzire. Tra l'altro io ho trovato la clip in italiano, ma provate a sentirla in inglese perché è bellissimo, perché l'Impacciatore parla un ottimo inglese ma con una flessione romanesca che comunque la si percepisce allo stesso tempo. Ma vediamo un po' di che cosa stiamo parlando. In questo scenario si inserisce il nuovo capitolo, ovvero The Paper, dove in pratica questa volta viene preso un giorno, si parla anche qui di attualità, perché stiamo parlando della stampa locale e comunque in generale dei media, che sotto la spinta appunto dei social ormai stanno perdendo pezzi. Quindi questa volta lasciamo le noie dei vecchi uffici, come l'abbiamo visto qui, ma entriamo in un mondo dove bisogna essere creativi, bisogna creare, trovare lo scoop, cercare di restare sul mercato in questo giornale di periferia che fatica con i social, i media nuovi che stanno avanzando, e quindi questa redazione che è surreale, che ogni settimana insomma compie delle cose un po' strane. Per quanto riguarda la struttura, Paper arriva in Italia dal 26 gennaio su Sky e sarà una puntata a settimana, ed è già stata pensata una seconda stagione. Quindi sì, hanno già annunciato che sarà pronta subito una seconda stagione, perché già l'attesa per questa serie che fa il verso al documentario, no? Il nocumentary cosiddetto, mm-hmm. No? Dove sembra reale, queste inquadrature un po' spostate, traballanti. L'abbiamo visto anche in Workaholic, che era un'altra serie anni 90, credo, fine anni 90-2000, un po' minore, però che anche lì riprendeva gli universi dei lavoratori anche un po' sottopagati, anche un po' sfruttati. Comunque, secondo me è una serie assolutamente da vedere. Poi, soprattutto, c'è l'Impacciatore, che io adoro, è un'attrice bravissima, carinissima.
Noi italiani siamo strafieri che la nostra italianità...
Assolutamente, assolutamente.
Si è riconosciuta internazionalmente.
Ma lei ormai veramente fa parte di grandi produzioni cinematografiche, che è ormai... non è solo... Va bene, hanno girato The White Lotus, sta per arrivare tra l'altro la nuova stagione, mm-hmm. Comunque hanno girato The White Lotus in Italia, allora chiamiamo l'Impacciatore. No, perché poi l'abbiamo vista anche in altri film, per esempio su Prime, con un cast internazionale, dove interpretava la presidente della Banca Mondiale, per esempio, no? Che io ho visto in lingua originale, per questo dico, guardateli anche in lingua originale, perché sono divertenti vedere l'Impacciatore che parla con questo accento perfetto inglese, mm-hmm. Perché lei parla un ottimo inglese, però c'è sempre quella un po' cadenza, e pensare che arriva da non è la Rai anche lei, cioè pensa che faceva già un'altra cosa.
L'ho appena studiato.
Esatto, cioè vedi?
Sono sul pezzo.
Sei sul pezzo, però diciamo non era proprio esattamente una delle tante che erano state messe lì già lei aveva un pezzo di carriera iniziata, okay, come sì. Infatti lei aveva il suo spaziettino. Vabbè, comunque la trovate, è già iniziata dal 26 gennaio, la trovate su Sky. E adesso l'ultima serie che vi voglio presentare è perché fra una settimana inizia una cosa che aspettiamo da 4 anni.
Le coppie sono questioni di affari, non di sentimenti. È la competizione più importante della mia vita. Devo mettere in pausa i miei sentimenti e concentrarmi su ciò che conta. E dovresti pattinare con me.
Perché Adriana sta pattinando con Braden Elliott?
Quello è il futuro della pista. L'universo ci sta dando una grossa opportunità. Il tuo talento. E Adriana Russo. Il nome dei Russo è simbolo di prestigio. Gioverebbe alla tua immagine.
Lo capisci che porterò la mia compagna sul gradino più alto del podio?
Braden è ambizioso. Ciò che conta è aver vinto.
Sì, è impegnativo, ma non hai nulla da temere. Sei molto brava.
Lo capisco. È un atleta di talento.
È un idiota arrogante. E poi, tu hai già una partner.
Immaginavo che lo avremmo fatto insieme.
E quindi che cosa succede settimana prossima? Partono le Olimpiadi invernali. Allora ho pensato di concludere questa puntata con la bellezza, perché stiamo vedendo degli attori bellissimi.
Abbiamo iniziato in maniera...
Esatto. E finiamo in bellezza, dove questa volta la bellezza non è quella però di The Beauty, dove insomma qua è una bellezza vera, reale, fatta anche di fatica, perché poi quando ho preparato questo blocco ho pensato proprio ai veri ballerini di danza classica, di pattinaggio artistico che vedremo, tra l'altro l'Italia è anche in buona posizione per vincere delle medaglie, e sono veramente bellissime e bellissimi, ma non potrebbe che essere così. Ma voi provate a pattinare sul ghiaccio, tanto si dice che col freddo si abbassa i grassi, quindi già da lì ti bruci un po' di grassi in quella maniera, ma poi sono atletici, sono perfetti, hanno lo stesso corpo dei ballerini, quindi magri, esili, ma con la forza, perché un ballerino sul ghiaccio deve avere delle muscolature molto forti, sia per prendere in presa la sua partner, sia per lui stesso pattinare. Quindi le gambe sono robuste, non può essere... anche i ballerini ormai, lo abbiamo visto con i ballerini moderni, comunque hanno dei fisici statuari e perfetti. E in più in questa serie che è già arrivata su Netflix, anche questa, si parla delle storie d'amore. Storie d'amore che anche nel pattinaggio vero, quasi tutte le coppie, diciamo campionesse, sono quasi tutte coppie vere nella vita, e che questa è sempre una cosa che mi ha fatto riflettere, no? Perché di solito lavoro e vita privata non si fonde benissimo, però probabilmente invece in questo caso, a caso dei ballerini
e magari il pattinaggio,
no, ma in generale forse probabilmente in questo caso, dove si vive tanto fuori, si sta tanto insieme per ore e ore e ore a provare, poi alla fine è quasi naturale. No, non sono tutte così ovviamente le coppie, però diciamo che alcune la coppia italiana, se non ricordo male, è proprio una coppia di fidanzati, adesso vado a memoria, una di quelle che ha vinto di più. Vabbè, qui io non so spiegarvi la trama, perché comunque è una storia, potete averlo capito anche un pochettino dal trailer, cioè viene formata una coppia tra la più brava e il più bravo perché devono vincere, quindi poi ecco quelli che stavano insieme un pochettino si... e chissà se non scoppia anche qui la scintilla dell'amore. Nel cast abbiamo Emma Tremblay, Luke McFarlane, sono i due protagonisti, poi Linda Kish, James Jane. Vabbè, ovviamente il parallelismo olimpico è perché poi ogni ballerino artistico, chiunque faccia uno sport di questo genere, vorrebbe partecipare. Non è il caso di questa serie, dove invece si vede più è più una teen serie, dramma e così via. Però insomma, questa invece è arrivata su Netflix, se non ricordo male, proprio il 22 gennaio anche questa. Invece questa la trovate tutte le puntate per filo e per segno. Noi siamo in chiusura, ma sono un po' dovuta tagliare così perché siamo un po' in ritardo, siamo in chiusura. Però, insomma...
Beh, abbiamo iniziato con il dramma, esatto. Invece abbiamo concluso in maniera un po' più leggera.
Sì,
speranzosa, dai.
Un dramma però, diciamo, romantico.
No, ma anche con dei paper.
Sì, insomma.
Hai portato...
Vabbè, abbiamo un po' voluto girare in questa puntata sull'attualità, che è la base di questa puntata, ma anche con un po' di leggerezza, ma siamo in chiusura, quindi non ci resta che ricordarvi che torniamo settimana prossima, a meno che non saltano i calorifere e non va via la luce di nuovo, ma dovremmo esserci di nuovo.
Avvisami prima.
L'altra volta è saltato proprio 2 minuti prima che arrivassi tu. Vi aspettiamo quindi in diretta alle 19:30 sempre su il nostro canale Twitch, oppure in replica su tutte le piattaforme audio e su YouTube nel nostro podcast video podcast, vocast, chiamatelo come vi pare. Sempre qui da spazio da Piano Locale Giovani di Burago Molgora, da Young Radio, e quindi un saluto da Christian
e Rebecca.
A settimana prossima.
Ciao.